Buon pomeriggio da Cristiano Coccanari e a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Siamo collegati per una nuova puntata di Airbnb Ideodromo, oggi pomeriggio con Simone Laurenzi, coordinatore di Casa Pound Italia in Abruzzo. Intanto ciao Simone e grazie.
Ciao, ciao a tutti.
Allora Simone, abbiamo detto tu sei il coordinatore di Casa Pound per l'Abruzzo, facciamo però prima un passo
Sì, per il Molise anche, se no si offendono.
Abruzzo e
Abruzzo
Molise.
e Molise facciamo qua, coordinamento unico tra le due regioni.
Bene, bene. Facciamo un passo indietro, però a quando ti sei avvicinato a Casa Pound, come, perché, insomma, un po' la storia del tuo rapporto con Casa Pound.
Sì. Diciamo che risale 2004 indirettamente, dal 2005 un po' più direttamente. All'epoca militavo già da alcuni anni, prima in Azione Giovani e poi in Forza Nuova. E Forza Nuova nacque qui all'Aquila su, diciamo, spinta di un ragazzo romano, all'epoca molto amico di Gianluca e di tutto il movimento delle ONG OSA. Però ovviamente non essendo strutturato a livello nazionale, ma essendo una realtà prettamente capitolina, noi ci appoggiamo all'inizio sul movimento Forza Nuova, ma comunque eravamo già legati umanamente tramite questo ragazzo all'esperienza romana di Casa Monta e poi successivamente di Casa Paola. Tutto, diciamo, è trascorso abbastanza in maniera tranquilla. Nel 2005 organizzammo anche il primo concerto Z0 Alfa all'Aquila, nel settembre del 2005, dove anch'io conobbi personalmente Gianluca e tutti gli altri, e fino al, diciamo, primavera 2006. All'epoca c'erano, se non sbaglio, le politiche il 9 aprile, e all'inizio sembrava che gli esponenti di Casa Pound fossero nelle liste, all'epoca Alternativa Sociale, che era un cartello che comprendeva la Mussolini, Fronte Nazionale e Forza Nuova, di cui noi rappresentavamo la sezione aquilana, ma ci fu una rottura, e da quella rottura noi, essendosi Forza Nuova, ma legati più umanamente a discorsi Casa Pound, ovviamente non abbiamo abbandonato la campagna elettorale, ma il giorno dopo le elezioni aderimmo prima al progetto nazionale Mutuo Sociale. Dopo qualche mese, luglio del 2006, diciamo 1 luglio 2006 come data significativa, al Termillo, dove si svolse Rock per la Verità, un concerto con tantissime band a sostegno dell'innocenza di Luigi Ciavardini, diciamo, ratificammo a livello informale la nostra adesione all'epoca alla Fiamma Tricolore, che stava raccogliendo, diciamo, tutte le varie comunità che si facevano a Casa Pound, appunto nel partito all'epoca di Romagnoli. Quindi entrammo in fiamma ufficialmente, diciamo, nell'estate del 2006, e diventammo appunto organici a quella che era la corrente dei movimenti romani delle ONG. E ovviamente poi, quando 2 anni dopo, per farla breve, c'è stata l'espulsione di Gianluca Iannone a seguito dell'occupazione della direzione nazionale della Fiamma, a maggio 2008, quindi fummo uno dei primi nuclei a fare il famoso comunicato su Viva Ma Farca all'epoca,
Sì.
e aderimmo subito alla nuova creatura Casa Pound d'Italia. Di lì a un mese, mi sembra questo, era intorno al 17-18 maggio, poi un mese dopo ad Area 19 ci fu quella che è stata la prima 4 giorni di Casa Pound. E da allora, senza arretrare di un centimetro, l'Aquila ha sempre fatto, diciamo, la sua parte all'interno del movimento. Qualche mese dopo, io all'epoca ero semplicemente responsabile provinciale di Casa Pound d'Italia, anche se in realtà era un bel nucleo all'Aquila, poiché c'era qualche persona a Tumone, qualche persona ad Avezzano, eravamo ancora non numerosissimi. Di lì a qualche mese, ottobre del 2009 precisamente, in una riunione, tra l'altro a Poggio Vicenze, un luogo molto significativo
Sì.
per tutti quanti noi, mi fu affidato l'incarico di coordinatore regionale, incarico che porto tutt'oggi, e sono passati 11 anni, e forse magari tra qualche mese vedremo un ricambio generazionale su questo mio ruolo e anche su altri ruoli delle sezioni, perché è anche giusto comunque responsabilizzare di più i giovani, la nuova guardia, altrimenti rischiamo che come posso dire, ci diamo delle cariche eterne che secondo me non fanno bene al movimento, non fanno bene a noi, non fanno bene ai giovani che hanno voglia di fare. Quindi adesso, siccome abbiamo passato un periodo dopo le elezioni del 2019, diciamo un po' dove abbiamo accusato il colpo, da qualche mese ci sono bei segnali di risveglio. Abbiamo visto anche nei recenti appuntamenti che ci hanno visto coinvolti, e soprattutto abbiamo diversi giovani che si sono avvicinati, chi da 3, chi da 4, chi da 5 anni, chi da 6 mesi, che veramente sono delle persone validissime e che devono assolutamente dare il loro contributo in maniera più importante al movimento.
Luca,
Questa,
abbiamo.
diciamo, è la mia storia personale
Sì.
e aquilana di Casabond d'Italia.
Sì, dunque abbiamo detto che tu sei responsabile quindi al momento di Casabound per Abruzzo e Molise. Di Molise in
Molise.
realtà abbiamo già un po' parlato un paio di settimane fa con Francesca
Francesca.
Bruno, che è consigliere comunale ai Serni. Invece questa è la prima volta cui parliamo di Casabound in Abruzzo, quindi ti chiederei in particolare come è strutturata lì. Mi pare insomma sia una delle regioni in cui Casabound insomma è un po' più strutturata, più sezioni. Quali sono le sezioni al momento attive, insomma com'è la realtà?
Allora, diciamo la sezione, poi la sezione madre di tutte, ovviamente l'Aquila.
L'Aquila.
Siamo riusciti dopo 10 anni a tornare a Piazza Ponte Secco dopo un esilio dovuto al terremoto in Viale della Croce Rossa. Poi abbiamo le due sezioni in provincia, ad Avezzano e Sulmona. Sulmona aperta addirittura nel 2008, quindi penso che è veramente una delle sedi più longeve a livello nazionale, visto che non è mai stata cambiata, in corso video 208. Poi abbiamo la sede di Avezzano in via Marconi 58, aperta a marzo del 2011, e questo per quanto riguarda la provincia dell'Aquila. Poi abbiamo anche nella zona dell'Alto Aterno, abbiamo avuto una sede per un breve periodo post terremoto nel 2010, adesso la sede fisica non c'è più, ma in realtà è sempre stata una fucina di militanti che ci sono tuttora. Poi magari si fa più politica in città, visto comunque che stiamo parlando di paesi e di territori molto, molto piccoli. Questo è il quadro per la provincia dell'Aquila. E invece poi, andando nel Teramano, abbiamo la sezione Val Vibrata, che questa è una sezione abbastanza storica perché è del 2011, e dove al momento stiamo trovando una nuova sede, perché la sede storica di Spazio 17 è un cantiere adesso, visto che con i ripetuti sismi del 2016-2017 che hanno interessato anche parte del Teramano, ha reso inagibile quello che è stato il nostro spazio nella zona di riferimento, e per problemi legati più che altro ai costi di gestione economici abbiamo chiuso qualche mese fa al Badriatica. Poi in realtà al Badriatica e Stante Gigli alla Vibrata distano una ventina di chilometri, quindi non aveva senso avere due sedi così dispendiose in un raggio molto, molto ristretto. Questo per quanto riguarda la provincia di Teramo, dove comunque ci sono stati bei segnali di riscossa in questi ultimi mesi, e secondo me potremmo toglierci anche delle soddisfazioni in altri territori della provincia che finora non abbiamo esplorato. Poi c'è Pescara, Pescara vabbè con il Cattisarca che avrebbe dovuto festeggiare ad aprile i 10 anni di attività, poi purtroppo con il lockdown è stata soltanto rinviata la festa, è stato fatto soltanto un posto celebrativo sul sito regionale casarondaabruzzo.it. Speriamo quanto prima di poter festeggiarlo anche fisicamente, e qui vorrei spendere due parole di ringraziamento a Mirko, che è riuscito a tenere questa barricata, questa trincea ideale per tanti anni, e a fronte di numerose difficoltà, a fronte anche di diverse persone che sembravano persone oneste, persone dedite alla causa, invece erano delle fake news di militanti fake. e che hanno fatto altro che danni e hanno provato a minare alla base quella che era la nostra comunità. Nonostante tutto, Mirko è riuscito ad andare avanti, abbiamo perso diverse persone, però il nucleo è rimasto, è forte. Anche qui, come tra l'altro in Val di Brada, di cui ho appena parlato, stiamo procedendo a un ricambio generazionale. Poi ovviamente queste sono tutte idee che abbiamo messo in campo nell'ultimo coordinamento che abbiamo tenuto sabato. Poi è chiaro che ne dovrò parlare con chi di dovere a Roma, insomma non è che sarà un passaggio dall'oggi al domani, però di positivo c'è proprio questo, il fatto e la volontà di voler dare nuove responsabilità e di far crescere i giovani. E Chieti, diciamo una nota un po' dolente per alcuni versi, perché dopo il bellissimo corteo del novembre del 2017, dopo l'ottimo risultato elettorale alle politiche del 2018, dove abbiamo raggiunto il 2% totale sul comune di Chieti, abbiamo attraversato anche qui, come a Pescara, dei momenti di difficoltà dovuti all'inadeguatezza di alcune persone, e questa è una situazione che stiamo affrontando in questo momento. La gente comunque c'è, sono rimasti i migliori, e di qui a breve avremo anche un'importantissima battaglia alle elezioni comunali, in cui diremo sicuramente la nostra. È un peccato perché Chieti poteva essere veramente il nostro traino per tutti quanti. Invece ha avuto dei contraccolpi che comunque stiamo risanando. Sempre nella provincia di Chieti abbiamo anche altre due sezioni. Vasto, che è storica, anch'essa perché è dal 2008 che sta con noi, dal 2011 con una sede fisica in pieno centro a Via Volturno. E Lanciano, che è una delle sezioni da sempre più attive, aderirono a Casa Pound i ragazzi di Lanciano nel lontano 2013, e da lì pure non si è arretrato di un mezzo, sempre molto attivi sul fronte della solidarietà, del volontariato, della cultura, dello sport. È una delle sezioni che si dà sempre più da fare. Quindi abbiamo detto Chieti, Lanciano, Vasto, Pescara, Val di Brada, L'Aquila, Vezzano, Sulmona, mi sembra di non dimenticare nessuno. Poi vabbè, abbiamo dei piccoli nuclei di simpatizzanti, quindi tanto non possiamo parlare di sezioni vere e proprie. Ecco, il quadro generale è che su Pescara e Chieti stiamo affrontando dei problemi dovuti all'abbandono e all'allontanamento di alcune persone, e quindi c'è un po' un ripartire. E a livello generale stiamo cambiando i responsabili delle varie comunità, e come ti dicevo prima, ovviamente questo era quello che abbiamo messo sul piatto noi, ne dovremmo parlare a Roma, verificare diverse cose, la fattibilità appunto di questo ricambio.
Bene, nel raccontare un po' la vicenda delle sezioni abruzzesi, esce fuori anche in generale la realtà di una regione, diciamo, abbastanza variegata nella sua composizione tra entroterra, litorale, eccetera,
Indubbiamente,
eccetera.
indubbiamente.
Quindi immagino, diciamo, che anche, adesso veniamo a parlare un po' dell'emergenza coronavirus, anche per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, sia necessario, diciamo, in teoria un sistema sanitario abbastanza diffuso sul territorio, non diciamo il modello invece molto
Sì.
centralizzato che si tende a privilegiare, si è teso a privilegiare negli ultimi anni, poi diciamo scontandone un po'.
Sì, anche se ovviamente parlando della sanità in generale proprio l'Abruzzo,
Sì.
il problema vero, diciamo, l'emergenza coronavirus ci ha toccato, ma fortunatamente in maniera lieve, diciamo.
Sì,
Ecco, ad oggi mi
infatti.
sembra a memoria che abbiamo avuto intorno ai 450 deceduti, e attualmente sono ricoverati un'ottantina forse di persone, 64 5 in terapia intensiva. Quindi diciamo il sistema sanitario regionale non ha avuto diciamo lo stress e l'impatto devastante che purtroppo hanno avuto altre regioni. E E se vogliamo, in Abruzzo abbiamo avuto dei problemi legati soprattutto a delle specificità, tipo mi viene in mente adesso il funerale Rom tra Vasto e Campobasso,
Sì.
che ha aperto un focolaio, alcune RSA, soprattutto nel Pescarese e nella costa, che comunque magari forse sono anche collegate meglio rispetto alle aree interne, dove il fenomeno è stato molto più limitato. Quindi diciamo è stato messo a dura prova il sistema sanitario regionale, ma non in maniera importante. Ecco, è stato realizzato un ospedale Covid specifico a Pescara, che è aperto, mi sembra, una ventina di giorni fa, se non sbaglio, è costato 11 milioni. No? Vediamo se servirà, come verrà sfruttato nei prossimi giorni. E nei prossimi mesi all'Aquila è stato riadattato l'ospedale del G8 con nuovi posti di terapia intensiva e subintensiva. Quindi diciamo che il nostro sistema ha retto bene. I problemi ovviamente del sistema sanitario sono altri, sono più che a livello di struttura, di livello di personale, siamo sotto organico. A questo proposito, la regione sta cercando di ovviare con nuovi bandi per l'assunzione di personale medico-infermieristico. Poi c'è il decreto Lorenzin, e questo ci ha visto nei mesi e negli anni fare delle battaglie, perché comunque soprattutto il nostro territorio, il territorio abruzzese, con la provincia dell'Aquila, geograficamente è molto impervia e particolare. Una battaglia che mi viene in mente è la battaglia per la salvaguardia del punto nascita di Sulmona, dove abbiamo anche occupato il comune, fatto le nottate lì, e che secondo il decreto Lorenzin invece dovrebbe essere chiuso. Poi probabilmente un altro aspetto del problema che dovremo andare ad affrontare prossimamente saranno le liste di attesa, che si saranno, penso, ingigantite in questi mesi. Tutto sommato, diciamo che poteva andare peggio in Abruzzo, sicuramente nelle aree interne, forse proprio come dicevo prima, per il fatto di essere poco collegati e poco aperti, questo per una volta ci ha favorito.
Parliamo invece della situazione economica sempre in Abruzzo, che forse in questo momento, insomma, è l'emergenza maggiore, no? Più di quella sanitaria. Qual
Sicuramente, non essendo
è la situazione,
vado.
insomma? Sì, qual è la situazione economica in questo momento?
Sicuramente questo è il vero dramma di adesso, proprio perché comunque non abbiamo avuto quelle catastrofi che abbiamo avuto in altre regioni. Adesso bisogna far ripartire l'economia. C'è stato istituito anche, forse sull'esempio del governo nazionale, un comitato tecnico-scientifico regionale, voluto dalla giunta Marsilio, proprio per la ripresa dell'economia. Diciamo che vale un discorso di carattere generale, perché è determinato anche a livello nazionale, quindi con una crisi che va a toccare molto più le piccole imprese, il commercio al dettaglio e le piccole aziende a conduzioni familiari. Adesso bar, ristoranti, il settore, diciamo, del turismo, quello che è anche poi il mio settore, è ripartito da qualche settimana. La speranza è quella che magari con l'avvicinarsi della bella stagione, perché almeno qui all'Aquila la bella stagione è ancora ben lontana, ci possa essere un turismo, per così dire, identitario, con il privilegiare le mete italiane da parte degli italiani, appunto, per far attutire in qualche modo il colpo di questi 80 e più giorni di chiusura. D'altronde in Abruzzo, dal Gran Sasso alla Costa dei Trabocchi, alle eccellenze enogastronomiche, il richiamo per il turismo non manca. Speriamo, appunto, che possa essere un incentivo questo per ripartire bene, per far, come dicevo prima, attutire un po' il colpo di 3 mesi di chiusura per quelle attività. Anche qui c'è una disparità, come avevi detto tu prima dell'altra domanda, essendo comunque un territorio molto variegato, anche a livello economico, alla situazione che viviamo nelle aree interne, dove si vive principalmente di lavoro pubblico, economia di servizi, eccetera, è stato sicuramente meno danneggiato di altre realtà del territorio che sono prevalentemente commerciali e industriali. Perché qui all'Aquila, nello specifico, le industrie che hanno maggior indotto sono quelle della plastica e del farmaceutico, che comunque non hanno fatto neanche un giorno di chiusura, mi sembra, se non forse una settimana, non so. Invece nella costa c'erano già varie vertenze che seguivamo anche con le varie sezioni del litorale abruzzese. Queste vertenze sicuramente adesso sono state acuite da questa pandemia, dal lockdown, da tutto ciò che insomma ne è conseguito.
Certo, parliamo un po' invece della situazione politica, rapporti che avete con il centrodestra, in realtà il termine centrodestra forse un po' superato, ovviamente non ti chiedo di Forza Italia, diciamo più che altro con le forze cosiddette sovraniste, sia all'Aquila che insomma ovviamente il territorio che vivi un po' più direttamente che nel resto dell'Abruzzo. Qual è la situazione? C'è dialogo? Non c'è? Insomma, come in generale?
C'è o non c'è, nel senso che non c'è una uniformità né di prospettiva politica al momento né di scambio culturale umano. Nel senso che all'Aquila abbiamo un buonissimo rapporto con le forze con i militanti, con i dirigenti, anche con il sindaco e con l'onorevole di Fratelli d'Italia e della Lega. E comunque sono persone che tanti anche come me hanno incrociato nel proprio percorso politico, quindi c'è un dialogo schietto, ma ciò non, come posso dire, non è che ci pregiudica l'obiettività. Quando comunque si fanno degli errori, Casa Pound punta il dito e dice qua state sbagliando, anche se poi a livello umano c'è amicizia e rispetto. Come dicevi tu, forse il centrodestra è superato, mi piacerebbe pensarlo, perché poi quando vai a vedere le manifestazioni che fanno la Lega, mi viene in mente quella del 2 giugno, comunque alla fine gira che ti rigira c'è sempre Forza Italia lì,
Sì.
quindi superato forse dalla storia, forse dal sentimento comune, vedendo anche i sondaggi, ma forse non superato da ciò che pensa il direttivo nazionale di Lega e Fratelli d'Italia, che in questa emergenza ha mostrato tutti i propri limiti e secondo me l'incapacità di vedere oltre, che comunque in una situazione del genere diciamo che avrebbero dovuto fare di più, secondo me.
Bene, abbiamo fatto una chiacchierata abbastanza lunga sulle questioni locali, ma ci lasciamo ancora un po' di tempo per parlare di politica nazionale, però lo facciamo dopo una pausa musicale di qualche minuto, a tra poco con RBN Deodromo.
Anche sotto fascia semplice ascolta Radio Bandiera Nera da più di 5 anni e soprattutto a primavera. Ciao a tutti! Questa è la galera dello spirito, questa è la galera vera, questa è la galera dello spirito, questa è la galera più nera, ma io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera. Io so che tra 5 anni a primavera, Io so che tra 5 anni alzerò la bandiera nera. Queste galera senza sbarre e catene, senza celle, senza guardie. È galera che ti prende al cranio, alle gambe. È galera e chi vince perde. Ma io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera. Io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni alzerò la bandiera nera. E voleranno in polvere le gerarchie fatulle, fatte di intrighe e di morbide poltrone. Si strasceranno le stoffe e i ricami, intrighi di consigli e di falsa passione. Potrò strapparmi dalla pelle una volta per tutte le mie smorfie contro natura. Potrò svitarmi dalle tempie la mia maschera di gesso, i miei gradi e la mia faccia armatura. Quando uscirò dalla galera dell'anima, forse non troverò nessuno. Saranno forse già spenti i miei camerati, soffocati da ostacoli di fumo. Ma avrò vinto sul buio dell'anima, avrò sudato nei meandri del vuoto. Avrò molto più in corpo di un finto libro, se non altro avrò il libero arbitrio. E io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera. Io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni alzerò la bandiera nera. 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 Alzerò la bandiera nera.
Bene, siamo di nuovo in studio, collegati con Simone Laurenzi, responsabile di Casabon d'Italia in Abruzzo e Molise. Dicevamo, parliamo anche un po' di politica nazionale. Naturalmente non si può parlare in questo momento del governo Conte, di come ha affrontato anche questo periodo di emergenza. Quindi qual è la tua valutazione sia sul governo Conte sia dalla quello che secondo te, insomma, la percezione da parte dei cittadini dell'azione del governo? Si tratta di una posizione solida oppure secondo te, insomma, la critica sta montando?
Ma secondo me sta già montando anche a livello locale, parlando con le persone che magari fino a metà aprile avevano un'idea secondo me, secondo noi, distorta dell'azione del governo. Adesso vuoi per un motivo, vuoi per un altro, ma soprattutto perché tanti sono stati toccati personalmente dall'inefficienza di questo esecutivo, hanno cambiato totalmente opinione. Poi i pasdaran dei 5 Stelle sappiamo benissimo che non cambieranno mai e ci saranno sempre, ma il cittadino comune che non aveva preconcetti e che magari si era fidato del Premier e del Movimento 5 Stelle, chi non ha pregiudizi o è obnubilato dall'ideologia pentastellata, ha fatto sicuramente dei passi indietro, e mi auguro che quello che riscontro io nel quotidiano possa essere anche esteso a livello nazionale, così come tanti cittadini secondo me hanno cambiato anche giudizio sull'Unione Europea, indubbiamente.
Ecco, sì, infatti volevo chiederti anche dell'Unione Europea, diciamo che fino a prima del lockdown, dopo un periodo che c'era stato, insomma qualche anno fa, insomma, no, anche di ascesa di movimenti no euro, sembrava insomma che invece la situazione fosse un po' tornata.
Sì, si erano, diciamo, rientrati tutti nelle posizioni, esatto. Forse anche per il fatto che chi in Italia aveva promosso in maniera del tutto fittizia i no euro, la sovranità monetaria e l'uscita appunto dall'Unione Europea, quindi penso a quei lunatici dei 5 Stelle, ma anche e soprattutto alla Lega Prima Nord e poi Lega Salvini, forse con i loro toni pacati e, come posso dire, moderati sulla questione, hanno fatto anche riaddormentare quel sentimento che invece secondo me era stato anche una delle cause dei primi successi della Lega, ripenso alle europee del 2014, e dove praticamente Basta Euro, se non erro, era anche proprio sul simbolo elettorale. E il fatto di questa pandemia e di come è stata gestita dai vertici europei sicuramente ha riacceso quel sentimento di ribellione anti-UE nei cittadini. Basta anche scorrere le pagine dei social, i siti, i gruppi che nascono con centinaia di migliaia di persone, oppure le bacheche inondate delle vecchie lire, tutti questi fenomeni, diciamo, genuini e spontanei, che però comunque sono una cartina di tornasole, forse importante, lo spero.
Certo, parlavamo di Meloni, Salvini, in generale del fronte sovranista. Ecco, qual è la percezione che tu hai avuto, che ovviamente non è necessariamente uguale per entrambi i personaggi, per quanto riguarda la loro condotta, soprattutto in questo periodo di crisi? Salvini viene dato leggermente in discesa, la Meloni in salita, sempre per l'attendibilità che si può dare ai sondaggi. Ecco, qual è la tua valutazione sull'azione degli ultimi mesi, sia di Matteo Salvini che di Giorgia Meloni?
Mi sarei aspettato di più, perché si sono dimostrati nel momento di difficoltà eccezionale, secondo me, non all'altezza della situazione di leader dell'opposizione, soprattutto Salvini. La Meloni un po' meglio, però dovevano secondo me osare di più. Non si possono, secondo me è allucinante che hanno ricevuto quegli attacchi e quelle invettive in diretta nazionale da Conte, hanno subito DPCM uno appresso un altro senza confronti in Parlamento, e loro dal canto loro si limitavano a postare i disegnini delle figlie o i piatti che cucinavano su Facebook, e là sinceramente capisci che non capisci anche che, senza voler fare a tutti i costi l'anti-centrodestra o quello di Casa Pound, che giudica male i partiti pseudo-sovranisti, pseudo-moderati, quello che so. Dico proprio con il cuore in mano che secondo me anche la base genuina e disinteressata della Lega e di Fratelli d'Italia, ovviamente non quelli che stanno con Lega e Fratelli d'Italia solo per poltrone e prebende, ma parlo proprio dei singoli iscritti, delle persone che ci credono e che militano in quei movimenti, avrebbero meritato molto di più dai loro leader. Invece manca proprio il coraggio. Manca il coraggio delle idee, il coraggio di rompere gli schemi, e se è mancato in un momento di estrema difficoltà come quello che abbiamo appena passato per il futuro del fronte sovranista, cosiddetto sovranista, non lo vedo così roseo, nonostante il mondo e la storia stiano andando da quella parte, anche suffragato poi da, come dicevi tu, dai sondaggi che seppur danno la Lega un po' in discesa, comunque mi pare che lei e Fratelli d'Italia siano comunque al momento, poi c'è anche la stampella Forza Italia, al momento siano la maggioranza del paese. Ecco, forse è mancato il coraggio, è mancata anche la volontà politica di farlo.
Ecco, questa ultima parte della risposta introduce poi anche quella che tradizionalmente è l'ultima domanda che io faccio sempre in queste interviste, ovvero le prospettive future per un possibile fronte sovranista. Casapound Italia, da quando, diciamo, ha preso la decisione di non partecipare direttamente alle competizioni elettorali, ha anche fatto una sorta di apertura o comunque disponibilità a dare un proprio contributo ideale e anche in termini di elaborazione politica a un possibile fronte sovranista. Ecco, da questo punto di vista, quali sono secondo te le prospettive invece per il futuro? Dimenticando per un attimo quello che è successo fino ad ora, sei ottimista? Ci sono possibilità di avere un fronte sovranista più incisivo, più coraggioso in futuro, oppure sei ancora un po' pessimista?
Sono scettico alla luce di quello che appena è successo. Mi auguro e spero che l'azione di Casapound, che alla fine tra i movimenti e tra i partiti che vanno da Fratelli d'Italia alla Lega, a noi è l'unica che fa, oltre all'elaborazione politica, come dicevi tu, anche l'elaborazione culturale con il primato nazionale, con una web radio che è attiva dal 2007, con decine di conferenze, di appuntamenti, con Alta Forte Edizioni. Quindi l'augurio che mi posso fare a breve termine, proprio perché sono scettico su altri scenari, è quello che l'azione di Casapound riesca a contaminare sempre di più, Casapound, Alta Forte, Primato Nazionale, riescano a contaminare sempre di più quelli che sono poi i gangli che decidono di Fratelli d'Italia e della Lega, che comunque al momento sono partiti forse anche cristallizzati, dove dare un contributo in maniera in prima persona, secondo me, per come sono fatti loro, non ti faranno mai avvicinare a posizioni decisionali. Sono partiti cristallizzati, sono partiti composti da gruppi di potere, sono partiti anche estremamente frammentati al loro interno, quindi non vedo una prospettiva politica per quello che a me interessa, cioè Casapound Italia e le idee di Casapound Italia dentro quei partiti. L'unico modo che abbiamo è, secondo me, ripartire dalle realtà locali, dove invece è molto più facile piazzare le nostre persone nelle liste dei consigli comunali e in altre amministrazioni a carattere localistico, e soprattutto a livello nazionale cercare di farci sentire e di far arrivare quelle che sono le nostre idee, le nostre prospettive, perché d'altro canto non è che hanno molta scelta, insomma, siamo gli unici che sono riusciti a costruire senza un euro di finanziamento pubblico giornali, riviste, radio e idee, appunto. Quindi Non vedo un futuro rosso con Lega e Fratelli d'Italia, spero di sbagliarmi, spero che recepiscano sempre di più quello che insomma diciamo e facciamo quotidianamente con le nostre azioni.
Bene, allora grazie a Simone Lorenzi per essere stato con noi oggi pomeriggio. Io intanto vi anticipo l'appuntamento per la puntata di giovedì alle 11.30 che sarà con Angela Di Rosa, portavoce di Casa Pound a Milano. Grazie ancora Simone,
buon pomeriggio. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, a presto.
E buon proseguimento all'ascolto di Radio Bandiera Nera.